sapere quando io, ancora la data della mia partenza non lo so, e qua Filippesi capitolo 4. E anche stasera non credo che finirò la serie sulla preghiera, perché c'è un altro brano che voglio rivedere, che voglio vedere probabilmente la settimana prossima. Ma avevamo iniziato con Filippesi capitolo 4 versetto 6 a 7, abbiamo iniziato leggendo la prima parte del capitolo. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Versetto 2, esorto Evodia ed esorto ugualmente Sinteche ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera. Volevo leggere questi versetti perché volevo arrivare a questa frase qui: i cui nomi sono nel libro della vita. E in Apocalisse capitolo 20 parla del tribunale del gran trono bianco, che accadrà dopo il millennio, diciamo prima della creazione dei nuovi cieli e nuova terra. Ci sarà il grande giudizio a cui saranno presenti tutti quelli che non sono salvati, e lì la Bibbia ci dice quello che accadrà in futuro, che è questo: che quelli che non sono trovati scritti nel libro della vita saranno gettati nello stagno di fuoco. Ma qui Paolo dice: noi possiamo rallegrarci. Infatti il prossimo versetto inizia, la prossima parola è: rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Sai, prima pensavo, chissà perché questo versetto, sembra un po' fuori posto questo versetto, inserito là a caso, ma io credo che è inserito là proprio collegato al concetto che i nostri nomi sono scritti nei cieli. Perché in Luca capitolo 10 versetto 20, quando Gesù aveva mandato i suoi discepoli a predicare il Vangelo del Regno, loro tornarono dicendo che anche gli spiriti gli erano sottoposti, e lui dice a loro in Luca capitolo 10 versetto 20: tuttavia non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E quindi almeno tre volte c'è questa frase di i nostri nomi scritti nei cieli. Ci sono anche altri posti, il libro della vita, i nostri nomi scritti in cielo, sono 5 o 6 volte nelle scritture si trova questo concetto qui. E quindi il fatto che le nostre vite sono scritte nel libro della vita è motivo di gran gioia. Ed ecco, poi arriviamo al versetto 6 dove affrontiamo il problema delle ansietà. E quindi le ansietà, noi non dobbiamo essere ansiosi per cosa alcuna, perché possiamo rallegrarci innanzitutto del fatto che i nostri nomi sono scritti nei cieli. Ora, se tu non sei sicuro che se il tuo nome è scritto in cielo, puoi accertarti di questo fatto oggi. Basta accettare Gesù Cristo come tuo personale salvatore una volta per sempre, e il tuo nome sarà scritto in cielo una volta per sempre nel libro della vita. Questo è il messaggio del Vangelo, questo è il messaggio della salvezza, che è offerta gratuitamente a tutti quelli che sono disposti ad ammettere il loro bisogno e di rivolgersi a Gesù Cristo come l'unico salvatore. Quindi il libro i cui nomi sono nel libro della vita è motivo di gran gioia e di rallegrarci, e questo dovrebbe portare via le nostre ansietà. Ecco, allora arriviamo al versetto 6 dove dice: le vostre, non siate dunque in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, suppliche, con ringraziamento. Ricordatevi di queste tre parole, ok? Le vedremo dopo in un altro brano. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Stiamo parlando in questi mesi sulla preghiera. La preghiera è un modo di portare i nostri pesi, i nostri bisogni, le nostre richieste, i nostri problemi al Signore e ricevere da Lui la pace sua, perché noi sappiamo che Lui ci ascolta e Lui interviene nelle nostre vite. E abbiamo detto che noi possiamo smettere di preoccuparci perché Dio sa ciò che noi affrontiamo, abbiamo visto i versetti, perché Dio è interessato a ciò che affrontiamo e perché Dio ha promesso di prendersi cura di noi. E quindi dobbiamo sottometterci a Dio in preghiera, suppliche e ringraziamento. Ecco, e allora volevo arrivare a questo concetto del ringraziamento che vediamo in Luca 17. In Luca 17 c'è un episodio con 10 uomini lebbrosi. In Luca 17, versetto 11. Ora avvenne che nel suo cammino, parlando di Gesù, verso Gerusalemme, egli passò attraverso la Samaria e la Galilea, e come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza, secondo la legge, perché non dovevano avvicinarsi, essendo loro contaminati con una malattia contagiosa, si fermarono da lontano a distanza e alzarono la voce dicendo: Gesù maestro, abbi pietà di noi. Ed egli, veduteli, disse loro: andate e mostratevi ai sacerdoti. E avvenne che mentre se ne andavano furono mondati, cioè guariti. E uno di loro, quindi Gesù aveva detto loro: andate dal sacerdote per come dice qui, mostratevi ai sacerdoti, perché il sacerdote doveva dare una dichiarazione, doveva dare il green pass, doveva dare una dichiarazione di guarigione, ok? E che lui doveva indagare la situazione e dichiarare il fatto che sono stati guariti, ok? E mentre loro vanno verso di là, si rendono conto che sono stati guariti. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: non sono stati guariti tutti e 10? Ma dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio. Quindi ringraziare Dio è dare gloria a Dio. Vuoi dare gloria a Dio nella tua vita? Ringrazialo. Ringraziare Dio è il modo in cui noi possiamo dare gloria a Lui. Glorificare il Signore è un termine interessante, cioè significa in qualche modo rendere la sua gloria più gloriosa, più luminosa. La gloria si riferisce alla luce che Lui è. E qui dice che quando noi lo ringraziamo, Lui è glorificato. Quindi è il nostro privilegio poter glorificare Dio, e lo possiamo fare quando noi riconosciamo quanto Egli ha fatto per me. Nella preghiera di Paul lui ha ringraziato Dio per chi è, e già lì possiamo lodarlo già per chi è, ma non solo, ma anche per quello che Lui ha fatto per noi. Dio è degno di ogni lode, ma anche degno anche per quello che Lui ha fatto per noi, e quindi ancora di più meritoso della nostra lode e gratitudine. E quindi il Signore sottolinea il fatto qui che la gratitudine è importante. Quegli altri uomini sono stati mondati, ma non hanno glorificato Dio come potevano. E qui in Filippesi, dove dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa rendete le vostre richieste, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, che a mio avviso è adorazione, supplica, che sono le richieste che noi portiamo a Dio, e con ringraziamento. E quindi il ringraziamento è una gran parte delle nostre preghiere, dovrebbe essere almeno così come è stato per quel samaritano. Ora, la pace di Dio è legato alla gratitudine. Colossesi, capitolo 3, versetto 15. E la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Quindi nel versetto 15 e nel versetto 17 Paolo menziona, ovviamente dello Spirito Santo, menziona il ringraziamento, e che la pace di Dio è direttamente collegato al ringraziamento. Noi avremo la pace di Dio se incominciamo a ringraziarlo. Quando noi ringraziamo il Signore, Lui sostituisce quello che erano i nostri pesi con la sua pace. La pace di Dio è il risultato delle preghiere, dell'adorazione e della nostra gratitudine. Qui dice nel versetto 7, è la pace di Dio che sorpassa ogni cosa. Pace, il concetto del Nuovo Testamento che equivale a quello dell'Antico Testamento, la parola shalom, che significa pienezza, significa essere colmo di tutto e di non avere bisogno di nulla perché siamo sazi di ogni cosa. Salmo. Salmo 23, versetto molto ben conosciuto. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Io ho tutto quello che mi serve. E quindi io posso avere la shalom, cioè la pienezza, la pace, perché Lui fornisce per me tutto quello che mi serve. Quindi la pace di Dio e il fatto che è di Dio ci spiega la sua provenienza, e quindi non proviene, attenzione, la pace non proviene dalla mancanza di problemi, la pace proviene, in questo caso qui, dal Signore. E quindi noi possiamo avere la pace anche in mezzo a circostanze non favorevoli, perché abbiamo portato le nostre richieste al Signore, abbiamo adorato il Signore, abbiamo ringraziato il Signore per le sue opere, e Lui dà una pace che sorpassa ogni intelligenza. Non è una pace logica. Certo, sei felice, non hai nessun problema, sei pieno di soldi, c'hai la salute, sei alto, bello, pieno di capelli, c'hai tutto, quello che ti serve. E certo, c'hai la pace. No, non sono quelle cose che portano alla pace. È il fatto che è la pace che proviene da Dio che custodirà i nostri cuori. Custodirà, tornando in Filippesi capitolo 4, è la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza. Quindi non è una cosa che è il risultato di un ragionamento logico secondo le nostre circostanze, ma è una pace che si spiega solamente in Dio, che sorpassa ogni intelligenza. Qui dice: custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo, ovvero per mezzo di Cristo. E quindi custodirà vuol dire che farà la guardia, metterà delle mura intorno al tuo cuore, intorno alla tua mente, per proteggerla, per custodire la pace che è nel tuo cuore. Voglio aprire a Isaia. Isaia 26. Versetto 3. Tu mantieni una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te perché confida in te. Questo è stato scritto 700 anni avanti Cristo. Filippesi è stato scritto un'altra sessantina di anni, forse 50 anni dopo, nel primo secolo, quindi si parla di 750 anni dopo la scritta di Isaia, ma è lo stesso Dio, è lo stesso potere dello Spirito Santo che custodisce i nostri cuori, mantieni, perché custodita in una pace perfetta, perché noi confidiamo in Lui. E allora Gesù Cristo è il mezzo attraverso noi abbiamo questa pace, ok? Dobbiamo essere quindi, secondo i versetti qui, nel versetto 6 e 7, dobbiamo essere preoccupati o ansiosi per niente e dobbiamo pregare per tutto. Ora vogliamo aprire un attimino a Daniele. Ci sono tanti brani nella Bibbia che parlano sulla preghiera o dove vediamo la preghiera. In Daniele capitolo 6 c'è la preghiera e tutto il problema è venuto per via della preghiera, problema, tutto il miracolo, tutta la questione era proprio per via della preghiera. Daniele capitolo 6, guarda, leggerei proprio tutto il capitolo perché è fantastico. Tutti conoscono questo capitolo per la fossa dei leoni, ma quando leggiamo parola per parola il capitolo ci sono talmente tante piccole preziosissime perle in questo brano. Piacque a Dario di stabilire sul regno 120 satrapi, i quali fossero preposti su tutto il regno, quindi questi delegati su tutto il regno, e sopra di loro tre prefetti, di cui uno era Daniele, il nostro amatissimo Daniele, ai quali quei satrapi dovevano rendere conto perché il re non ne soffrisse alcun danno. Okay? Ora, questo Daniele eccelleva sugli altri prefetti e satrapi perché in lui c'era uno spirito superiore e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Allora i prefetti e i satrapi cercarono di trovare un pretesto contro Daniele, perché erano gelosi ovviamente, riguardo all'amministrazione del regno, ma non poterono trovare alcun pretesto o corruzione perché egli era fedele. Non si poté trovare in lui alcun errore o corruzione. Oh, che ispirazione è Daniele per ogni credente, ma soprattutto per chiunque è in posizione di autorità. Allora quegli uomini dissero: non troveremo mai nessun pretesto contro Daniele, eccetto che lo troviamo contro di lui nella legge del suo, nella legge stessa del suo Dio. Dovevano trovare occasione solamente nell'occasione della sua fede o qualche cosa, perché in altri modo non potevano incastrarlo, non c'era nessuna corruzione in Daniele. Allora quei prefetti e i satrapi si radunarono tumultuosamente presso il re e gli dissero: o re Dario, possa tu vivere per sempre, tutti i prefetti del regno, i governatori e i satrapi e i consiglieri e i comandanti si sono consigliati insieme. Questa era una bugia perché Daniele non era fra loro, quindi lui non si era consultato, quindi già avevano mentito loro, per promulgare un editto reale e fare un fermo decreto in base ai quali chiunque durante 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo all'infuori di te o re sia gettato nella fossa dei leoni. Ho pensato a questo: non potevano andare a un ristorante e chiedere per un caffè o un piatto di pasta, potevano chiedere niente a nessuno per un mese, ma tanto loro sapevano che ci voleva un giorno per incastrare Daniele. E comunque è un'idea ridicola, ma per quanto riguarda il loro piano efficace. E quindi la richiesta quasi all'infuori di te e sia gettato nella fossa dei leoni, versetto 8: ora o re promulga il decreto e firma il documento in modo che non possa essere cambiato in conformità alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi firmò, senza ragionarci sopra, firmò il documento e il decreto. Quando Daniele seppe che il documento era stato firmato, guardate bene, entrò in casa sua, quindi nella sua camera superiore, con le sue finestre aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si inginocchiava, pregava, rendeva grazie al suo Dio come era solito fare prima. Abbiamo visto preghiera, supplica e ringraziamento in Filippesi, e Daniele aveva l'abitudine, solito fare, come sempre, di rivolgersi verso Gerusalemme. Voi sapete bene che in Primo Re capitolo 8, quando dedicò il Tempio Salomone, nella sua preghiera, nella dedicazione, chiese al Signore che se il tuo popolo pecca contro di te, viene portata via in esilio, in cattività, ma se si ravvedono e rivolgono le loro preghiere verso Gerusalemme, ascolta dal cielo e rispondi alle loro preghiere, eccetera, e perdona i loro peccati e riportalo nella terra. Questa fu la preghiera di Salomone 300 anni prima, se non di più, 500 anni prima, 400-500 anni prima. E quindi Daniele pregava, Daniele era in esilio, lui era in Persia, e quindi lui si tre volte al giorno pregava verso Gerusalemme, perché lui aveva fede che Dio avrebbe ascoltato le loro preghiere secondo la parola di Dio, la promessa scritta là. Comunque il versetto 11 dice: allora quegli uomini accorsero tumultuosamente e trovarono Daniele che stava pregando. A proposito, tumultuosamente, già la seconda volta che viene menzionato, qui non c'è la pace, qui non c'è la pace di Dio, tumultuosamente, tutti agitati, ansiosi. E trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio. Così si avvicinarono al re e parlarono davanti a lui del decreto reale. Non hai tu firmato un decreto in base al quale chiunque durante 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi Dio uomo all'infuori di te, o re, sarebbe gettato nella fossa dei leoni? E il re rispose e disse: la cosa è stata stabilita in conformità alle leggi dei Medi e dei Persi, che non può essere alterata. E allora quelli risposero a dire davanti al re: Daniele, che è uno dei giudei in cattività, non mostra alcun riguardo per te. Questa è una falsa accusa che loro dissero, non che lui non mostra alcun riguardo per te, e vedremo tra qualche attimo un altro riferimento a questo. O re, né per il decreto che hai firmato, ma rivolge supplica al suo Dio 3 volte al giorno. All'udire ciò il re ne fu grandemente dispiaciuto e si mise in cuore di liberare Daniele, e fino al tramonto del sole si affaticò per strapparlo dalle loro mani. Qui mancava la pace e la circostanza era estremamente negativa. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente, un'altra volta, dal re, e gli dissero: sappi, o re, che è legge dei Medi e dei Persiani che nessun decreto o editto promulgato dal re può essere cambiato. Allora il re diede l'ordine a Daniele, fu portato via e gettato nella fossa dei leoni. Ma il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio che tu servi di continuo sarà egli stesso a liberarti. C'era una certa fede già in Dario. Poi fu portata una pietra che fu messa alla bocca della fossa, il re la sigillò con il suo anello e con anello dei suoi grandi, perché la decisione riguardo a Daniele non fosse cambiata. Allora il re si ritirò nel suo palazzo e passò la notte digiunando. Non fu portato davanti a lui alcun musicista, e anche il sonno lo abbandonò. La mattina dopo il re si alzò molto presto e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Giunto vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce accorata. Il re prese a dire a Daniele: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio, che tu servi di continuo, ha potuto liberarti dai leoni? Allora Daniele disse al re: o re, possa tu vivere per sempre. Il mio Dio... A proposito, quando lo augurava Daniele, io credo che era sincero. Quando lo augurarono quell'altro, non credo che loro fossero sinceri, che volevano che lui vivesse per sempre. Comunque, il mio Dio ha mandato il suo angelo. E l'angelo di Dio l'avevamo già visto in questo libro, anche nella fornace di fuoco con i tre fanciulli ebrei, del capitolo 4. Il mio Dio ha mandato il suo angelo, che ha chiuso le bocche dei leoni, ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui, guarda qui, ma anche davanti a te, o re. Quando loro avevano accusato, non mostra alcun riguardo per te, re. E lui disse: re, io non ero contro di te quando ho pregato al mio Dio, e tu lo sai. Io pregavo a Dio, ma non era contro di te. E quindi... ma anche davanti a te, oh re, non ho fatto alcun male. Allora il re fu molto contento per lui e ordinò di tirar fuori Daniele nella fossa, dalla fossa. Così Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui alcuna lesione, perché aveva confidato nel suo Dio. La prossima parte è interessante, perché poi il re dice: ok, ora gettiamo quei tuoi accusatori lì dentro, e loro non hanno neanche toccato il fondo della fossa prima che i leoni l'avevano fatti a pezzi, osso per osso. E quindi era veramente un miracolo di Dio. Comunque in questo capitolo vediamo preghiera, la preghiera di Daniele, che era solito fare preghiere, suppliche e ringraziamenti verso Gerusalemme, dimostrando la sua fede e ubbidienza alla parola di Dio. E quindi anche per il re Dario senz'altro lui pregava. E poi qui dice nel versetto 25: perché aveva confidato nel suo Dio. E quindi noi dovremmo fare come Daniele, perché la pace di Dio non dipende dalle nostre circostanze, ma dipende dal nostro Dio, la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza. Ti sembra una cosa logica quello che è accaduto in Daniele capitolo 6? Non mi sembra proprio una cosa logica. No. Ma è la pace che proviene da Dio che ha salvato in quella situazione. La presenza di Dio stesso. E Daniele, tutto tranquillo, poteva essere come i suoi compagni che dicevano: il Signore, il nostro Dio è capace di salvarci, ma anche se non lo fa. E Daniele non gli era garantito che lui non fosse mangiato da quei leoni, ma lui poteva avere la pace in ogni caso. Certo, ci sono stati dei martiri che sono stati messi a morte nell'Antico Testamento e anche nel periodo neotestamentale. Non è detto che tutte le volte, ma io credo che c'è sempre la pace di Dio in una situazione del genere, se noi confidiamo in Dio. Ok, stiamo parlando della preghiera. Stiamo parlando delle nostre ansietà, stiamo parlando di portare le nostre richieste, le suppliche, con ringraziamento a Dio e di confidare in Lui, perché Lui interviene. E il Dio di Daniele è lo stesso Dio nostro, e Lui ci darà la sua pace se noi confideremo in Lui. Su un foglio di carta vi consiglio di fare una scaletta per una lista di richieste che il Signore mette sul tuo cuore questa settimana. Potresti anche usare un quaderno che funziona come diario delle preghiere, esempio ringraziamenti, salvezza, bisogni, pregare per la Chiesa, la salute, la famiglia, amici. Io ho una lista di preghiere divisa in 6 giorni, non mi ricordo, e ogni giorno prego per qualche cosa in particolare. Poi ci sono i bisogni quotidiani, no? E questi malati, non aspetto a lunedì per pregare per i malati, potrebbe essere troppo tardi, e quindi prego tutti i giorni per richieste urgenti, ok? E abbiamo visto il Signore rispondere alle preghiere anche questa settimana, vero? Gloria a Dio. E quindi vi consiglio di scrivere qualche cosa anche per voi stessi, per non dimenticarvi delle vostre richieste e per ricordare di farlo di continuo. La Bibbia parla tanto della preghiera ed è importante. La settimana prossima, Dio volendo, c'è un altro brano che parla sulla preghiera e lo vogliamo vedere. Ok? Concludiamo quindi. Signore, grazie.